Ben trovato Davide Giacalone, collegato con noi per la rassegna stampa, eccoti.
Buongiorno, buongiorno, buon sabato.
Anche a te Davide, andiamo in edicola come ogni mattina. Questa mattina partiamo dalla prima pagina della stampa, la fotonotizia di una sfilata di carri armati russi. L'avanzata russa, scrive la stampa, questo è il piano di Mosca, obiettivo Donbass e sud dell'Ucraina. L'ONU parla di crimini di guerra, dice ci sono le prime prove e intanto il premier Draghi potrebbe andare a Kiev. Partiamo da qui stamattina.
Allora, dunque, purtroppo sul fronte, diciamo, direttamente della guerra non ci sono novità, nel senso che i combattimenti sono crudeli, sono dei massacri voluti. Oramai dentro Mariupol, dove c'è una resistenza che asserragliata, ma i luoghi dove si trovano anche i civili, donne e bambini, sono stati messi dalla Russia di Putin nelle mani di tagliagole ceceni che a grido di Allah lo vuole si spingono ad ammazzare e si propongono di sgozzare uno a uno. Questa è la realtà di Mariupol, questo è il livello di civiltà dell'armata russa. Perché i russi schierano i ceceni tagliagole? Perché non sono capaci di fare altro, perché l'unico modo che hanno di avanzare è utilizzare armi pesanti, distruggere, bombardare nel sotterraneo dell'acciaieria. Le bombe non sono efficaci, non serve a nulla bombardare e quindi bisogna mandare i tagliagola. Dice Putin, l'ho trovato in diversi pezzi, anche in qualche titolo di prima, si rivolge ai suoi dicendo l'Occidente è russofobo. No, l'Occidente non è così, io lo considero Putin un criminale che sta attirando sulla Russia il disprezzo mondiale. Ma russofono manco per un corno, adoro i russi, adoro la cultura russa. Coloro i quali durante la Seconda Guerra Mondiale si batterono contro il nazismo non erano germanofobi, erano antinazisti. Quelli che batterono gli italiani non erano italianofobi, erano antifascisti. E oggi l'antinazismo e l'antifascismo sono perfette per fare la guerra a quello che Putin ha voluto.
Davide, restiamo ancora sul tema guerra, lo facciamo andando nelle pagine interne del giornale. Parliamo dell'incontro che in realtà è saltato tra Papa Francesco e Kirill. Non è il momento, affermano, creerebbe solo confusione. Le due guide religiose, tra l'altro, si sarebbero dovute vedere a giugno a Gerusalemme.
Gerusalemme, cioè la città dove convivono le tre religioni monoteiste, città di pace, anche se purtroppo sottoposta continuamente a attacchi di guerra da parte terroristica, e anche lì dietro c'è la mano di Mosca, e anche lì dietro c'è la mano di Mosca, come c'è la mano della teocrazia iraniana, che piace tanto a Kirill, difensore della cristianità, ma grande alleato dei mullah iraniani musulmani, perché queste sono. Il pontefice Bergoglio ha detto: cioè, guardate, finché si spara in queste condizioni, che ci vediamo a fare? E questo serva anche a quanti pensavano di avere trovato in Bergoglio uno dei sostenitori dell'importante far tacere le armi. Certo che è importante far tacere le armi, ma Bergoglio fin dall'inizio ha riconosciuto il diritto alla difesa degli invasori, degli invasi, e ha fin dall'inizio distinto gli invasori dagli invasi. Nel corso di un'udienza ha preso la bandiera di Mariupol e l'ha baciata. Che deve fare di più? Fa il pontefice, non è che mica c'ha l'esercito da schierare, ma chi pensava di trovarlo dalla parte di quelli che dire ma lasciamo che Putin faccia purché si taccia, no, non è certamente Bergoglio l'espressione di quel modo di pensare.
Davide, abbiamo ancora un minuto, riusciamo però a parlare del 25 aprile, perché in previsione di questa ricorrenza ha parlato il presidente Mattarella dalla Repubblica, basta con i distinguo, la pace non è resa.
Esatto, diciamo così, ha detto ieri il Presidente della Repubblica, fra le altre, due cose molto significative. Punto numero uno, la nostra resistenza è stata resistenza armata. Coloro i quali all'AMPI, all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sostengono che non bisogna armare la resistenza ucraina la pace sono dei bestemmiatori, dei partigiani e della resistenza. Ieri il Presidente della Repubblica l'ha detto chiaro chiaro e ha perfettamente ragione. E secondo, la pace, cioè il far tacere le armi, non è la resa, perché altrimenti i partigiani sarebbero stati dei criminali che produttori di morti, e invece no, erano dei combattenti per la libertà e hanno vinto conquistando la libertà. La pace non è arrendersi al dittatore, al dominatore, all'invasore. Ha fatto benissimo Presidente Mattarella a ricordarlo, anche se non ce ne dovrebbe essere bisogno.
Ci sono state delle anticipazioni che leggiamo anche questa mattina di un'intervista del cancelliere tedesco Scholz sullo Spiegel, in cui parla inevitabilmente della guerra in Ucraina e dice: l'embargo sul gas non fermerebbe la guerra. E abbiamo parlato in queste settimane della posizione della Germania, che come noi ha dipeso e dipende ancora parecchio da quanto arriva dalla Russia. La Bundesbank tedesca dice che lo stop delle importazioni da Mosca genera una perdita di 165 miliardi di PIL nel 2022, e il cancelliere Scholz dice: io farò comunque di tutto per evitare l'escalation. Di tutto, ma l'embargo no.
No, non è un problema di tempi, nel senso che sì, certo, la Germania dipende troppo dal gas tedesco, dal gas russo, e da alcune notizie che leggiamo sui giornali tedeschi, su Der Spiegel per esempio, a proposito di fondazioni paraculturali che in realtà influiscono molto sul Partito Socialdemocratico, ma che della cui facevano parte anche i Cristiano Democratici, prendevano direttamente i soldi da Mosca, quindi sono infiltrati da Mosca. Ma questa è la condizione uguale nell'Italia, eh? Non è che sia diversa. Noi abbiamo una dipendenza, diciamo, percentuale leggermente inferiore a quella tedesca dal gas, però abbiamo una percentuale superiore di dipendenza nella produzione complessiva di energia di gas rispetto ai tedeschi. La sostanza è, quindi, siamo in difficoltà, e quella difficoltà, nel caso in cui si chiudesse completamente le forniture di gas, avrebbe quel prezzo di 165 miliardi per la Germania, cosa che naturalmente, come ovvio, crea un problema. Detto questo, se vuoi evitare l'escalation devi essere pronto a fare sanzioni più dure, devi andarti a cercare il gas dall'altra parte. Il governo italiano lo sta facendo, quello tedesco un po' meno, sbaglia, e quindi bisogna mettersi su quella strada. La polemica nasce anche da una tecnicalità che a molti sfugge e quindi la fanno facile, dice: forse pagheremo i rubli. Noi non pagheremo mai i rubli il gas, questo è poco ma sicuro, ma il tema è che nel decreto che entra in vigore alla fine di maggio, il decreto russo, impone a chi fa degli acquisti in Russia di avere due conti correnti in Russia, uno in euro e l'altro in dollari, per cui se voi continuate a pagare in euro, però convertite voi col vostro secondo conto in rubli e la transazione si conclude quando il venditore incassa i rubli. Allora uno dice: scusate, ma io faccio un conto, ci metto gli euro, poi ve li cambiate voi. Il trucco russo, perché tanto ormai sono esperti in falsi, quello dice: no, il secondo conto in rubli lo devi avere tu, in modo tale che io possa dire che mi hai pagato in rubli. Tutto qua, tutta una questione di propaganda, con la quale, fra l'altro, è quello che serve a Putin per continuare a ingannare i russi. Li sta portando al massacro e cerca di spiegare loro che invece stanno marciando verso la vittoria.
Davide, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Dall'energia all'economia lo facciamo andando nelle pagine interne della Stampa. Arriva la prima stretta della Banca Centrale Europea. Lagarde afferma che entro fine anno potranno esserci, per quanto riguarda i tassi di interesse, i primi rialzi.
Ma chi ci segue sa che lo diamo per scontato da tempo. E naturalmente la storia ti mette sempre ostacoli nuovi fra i piedi, e certamente la guerra non è tra le cose minori, anzi, e però lo sapevamo, è abbastanza scontato questo. Il tema è quello che del Fondo Monetario Internazionale, che segnala il fermo di alcune economie europee, tra cui quella italiana, quella tedesca, quella francese, si parla di recessione. Attenzione, non è una recessione che riguarda il risultato annuo, almeno finora, e speriamo che rimanga così, ma è relativa ai primi 3 mesi sicuro, e forse anche ai primi 6 mesi, il che per l'appunto ridimensiona la nostra aspettativa di crescita da un originario 4.6, 4.5.7 a un reale 2.5, stiamo a vedere. Se dovesse includersi e continuare la seconda metà dell'anno, certo, naturalmente quei numeri cambierebbero in negativo. Ricordiamoci che la Russia farà meno 11% e sprofonderà.
Dalla prima pagina di Libero, mondo politico in fermento, negli ultimi giorni su diversi fronti si è ripalesata Giorgia Meloni, che oggi compare proprio sulla prima pagina di Libero con una foto. Ultimo avviso di Giorgia agli alleati, la Meloni dice: non sento Salvini da 3 mesi, lavoro per l'unità, Forza Italia e Lega cosa vogliono, centrodestra diviso.
Eh sì, in effetti è abbastanza diviso, diciamo così, è diviso su moltissime cose, è diviso su questioni fondamentali, per esempio la sicurezza del paese e la posizione e il giudizio su quello che succede in Ucraina. Però succede più o meno la stessa cosa nella coalizione di centrosinistra o di sinistra che dir si voglia, cioè fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Meloni dice che non sente Salvini da gennaio, non sappiamo perché non abbiamo notizie dirette se Conte e Letta si sentono, di sicuro non si capiscono. Allora il tema vero è uno solo, cioè anziché lanciarvi appelli appunto, ma tu con chi stai, vediamoci, non possiamo riappattuare, si prenda atto della realtà. Le coalizioni sono illusorie per illusi, sono dei raggiri, sono dei trucchi, sono un modo per dire: vedete, in questo sondaggio vinciamo noi, ma noi chi? Perché avete posizioni diverse, quindi ammesso non concesso che qualcuno riesca a vincere da solo, non riuscirà a governare. Perché? Perché il vincitore in realtà si compone di parti che non vanno d'accordo, che non stanno assieme, e quindi dopo la vittoria litigheranno. È la storia dal 1994 a oggi. A un certo punto uno dice deve cercare in qualche modo di capirla. Il compito della politica, siccome adesso a governare hanno chiamato Mario Draghi, no? Dice, intanto dice questa cosa smazzatela tu che noi non siamo capaci di farlo. Il compito della politica da qua al giorno delle elezioni è trovare il modo di contare i voti senza fare finta di contarli per due coalizioni contrapposte, perché è un falso. Alla fine gli elettori si accorgeranno che è un totale falso.
Stiamo sulla politica italiana, Davide, passiamo dall'altra parte, non lo so, rispetto al centrodestra. Parliamo di Movimento 5 Stelle, siamo a pagina 17 del Corriere. Ora il Movimento paga Beppe Grillo, il fondatore consulente per la comunicazione, blog e scuola di formazione, dice: sarò il vostro ambasciatore. Allora, alla fine Beppe Grillo raddoppia, leggo dall'articolo: il garante 5 Stelle sbarca a Roma, si prende la scena e firma non uno ma ben due contratti di partnership con il Movimento. I termini dell'accordo sono coperti da clausole di riservatezza, ma i ben informati parlano di 200.000 e 100.000 euro per i contratti, entrambi relativi alla comunicazione e al ruolo del garante dal blog alla scuola del Movimento.
I contratti che hanno clausole di riservatezza naturalmente vanno rispettati. Le clausole di riservatezza sono del tutto legittime e presenti, ovviamente non valgono davanti alla Guardia di Finanza. Se vogliono sapere come è fatto il contratto possono tranquillamente chiederlo e acquisirlo, su questo ove mai ce ne sia ragione. Però questo sta su tutti i giornali oggi, però è come se fosse una grande novità, ma in realtà il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto, fin da prima di avere i parlamentari, un rapporto con chi curava, diciamo così, la comunicazione, ma non solo la comunicazione, diciamo anche l'elaborazione delle idee. Prima era la Casaleggio e Associati, poi hanno cambiato, anzi è la Casaleggio e Associati che ha fondato il Movimento 5 Stelle, poi il Movimento 5 Stelle ha cominciato ad avere i parlamentari, con i parlamentari ha avuto il finanziamento pubblico, con il finanziamento pubblico ha fatto il contratto con la Casaleggio e Associati. Poi il rapporto con Casaleggio e Associati si è rotto ed era l'idea quasi di una creazione di un'autonomia politica in capo ai gruppi parlamentari, con loro comunicatori, con loro elaborazioni e naturalmente con loro costi, però è ovvio che ci sono dei costi che vanno coperti, per me è ovvio, erano loro che dicevano che non era vero, ma hanno scoperto la forza di gravità, un grave casca dall'alto verso il basso. Adesso contrattualizzano Grillo, ma insomma mi sembra il minimo, non c'è uno solo, neanche uno dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che non debba il suo seggio a Beppe Grillo, quindi insomma, giustamente fanno almeno il contratto.
Davide, restiamo nel nostro paese, però cambiamo argomento, dalla politica allo sport. Tra l'altro proprio ieri durante la puntata di Giletti 102.5 commentavamo la notizia presa da Wimbledon di escludere i tennisti russi e bielorussi dal torneo, dalla prima del Messaggero. Per quanto riguarda invece la nostra capitale Roma, c'è anche l'ipotesi anche qui appunto di bloccare gli atleti russi.
Allora, questione un po' più complessa di quel che sembri. Intanto a Wimbledon è organizzato da una società privata, da un club privato, e quindi il club privato fa quello che gli pare. C'è anche in corso la celeberrima polemica eterna se in alcuni club londinesi possono essere iscritte le donne o meno, ma poi alla fine i ragazzi fanno quello che gli pare, cioè poi affari loro. E quindi Wimbledon è messo in queste condizioni. Non è la stessa cosa per gli internazionali di tennis, che gli internazionali di tennis sono organizzati da una società che però è sostanzialmente pubblica, quindi in qualche modo diventa una scelta pubblica. È giusto o è sbagliato escludere i russi da questo torneo? I russi in quanto nati in Russia no, secondo me è sbagliato. Perché che motivo c'è? Appunto, cioè, è come se io dicessi, siccome Pasternak è russo, adesso smettiamo di leggere le sue poesie il dottor Zhivago, ma manco per idea, siccome è russo leggetele di più, così capite quanto quel criminale di Putin sta rovinando la Russia, quindi leggetelo più spesso, leggetelo il doppio, il triplo, il quadro. La stessa cosa vale tutto sommato per i tennisti, non è la nazionale di calcio, per intenderci, che rappresenta il paese, cioè un signore che gioca a tennis. Certo, noi abbiamo avuto il caso alla Scala del direttore d'orchestra, il quale è russo, e però oltre a essere russo era grande amico di Putin. Giustissimo, tu non dirigi più alla Scala, vai a dirigere da un'altra parte, perché gli amici di Hitler non li faccio suonare, non li faccio cantare, non li faccio recitare, non li faccio nemmeno giocare, punto. Però escludere una persona solo perché è nata in Russia, e neanche si può chiedere la biura, oppure dire devi dirmi che. L'importante è che io non trovi nella tua vita delle dichiarazioni in cui dici quanto è grande Adolf. Bene, vattene con lui a Berlino a non rompere l'anima.
Davide, la cronaca ci porta sulla prima pagina del Corriere della Sera. Siamo a Maranello, provincia di Modena. Ritocco al seno in casa, muore giovane madre. L'estetista si è costituita.
Ma ci vorrebbe, ci vuole così tanto a capire che queste cose non si fanno in casa e non. A parte che se uno ne ha bisogno, non ha bisogno, questi sono affari propri. Però non si fanno queste cose chiamando, scegliendo su internet, anche la più banale delle cose. Noi per prendere il vaccino con una roba super sperimentata, accettata, testata, eccetera, eccetera, ci tenevano un quarto d'ora lì, perché dice, vediamo se per caso c'è qualche reazione. Nella stragrandissima maggioranza dei casi non succedeva niente, era un quarto d'ora perso, ma davanti a personale medico andarsi a fare spingere dentro della roba da persone trovate su internet, se non altro serve a imparare che non si fa.
Abbiamo ancora 2 minuti, ti porto sulle elezioni francesi. Domani ci sarà il ballottaggio, lo seguiremo tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Siamo ancora sulle pagine interne del Corriere. Macron-Le Pen, la partita è aperta. Lui dice no all'odio, lei dice salvate la Francia.
Sì, ma quelli sono slogan naturalmente. La questione è, diciamo, non è neanche di destra e sinistra a questo giro. Le cose importanti secondo me sono due. A, è lo stesso identico sfido duello di 5 anni fa. Le democrazie hanno un problema di ricambio della classe politica. In questo caso ovviamente della sfidante, cioè Marine Le Pen, che è sempre la stessa. Mentre dall'altra parte il tema vero è che Marine Le Pen è uno dei politici europei vicini a Putin. Questo è mentre Macron è un esponente dell'europeismo. Dopodiché Macron non è un simpaticone, non è un piascione, non è uno, diciamo, popolarissimo, però questa è la scelta che tocca ai francesi. Naturalmente tocca solo ai francesi, noi seguiamo in diretta.
Davide, per oggi la nostra rassegna stampa termina qui, ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 7:10, intanto grazie e buona giornata.
A domani, intanto buona radiovisione a tutti.
Ci fa piacere tornare in un certo senso sui banchi di scuola.
Quindi alziamoci in piedi perché è entrata la prof, giusto, non di italiano, non di matematica, ma di alternativa. Che cos'è questa materia? La materia alternativa, edito da Mondadori, è il titolo del libro di Laura Marsi che è collegato con noi. Buongiorno Laura, benvenuta.
Bentrovati.
Eccoci qui. Laura, spieghiamo subito a chi non lo sapesse, chi non ha figli in età scolare, che cos'è l'ora di alternativa, perché fino a un po' di decenni fa non esisteva.
Sì, l'ora di materia alternativa è l'ora che è destinata alle studentesse e agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. E nel romanzo sono molto numerosi, perché in effetti a volte sono più numerosi di coloro che invece fanno religione. E quindi la protagonista di questo romanzo, visto che la materia alternativa non ha dei programmi stabiliti, inventa una sua materia alternativa.
E in cosa consiste nello specifico? So che in generale questa materia alternativa può diventare in sostanza anche un momento di incontro e di confronto, no? Tra ragazzi ed insegnante. Si discute anche di tematiche che riguardano l'attualità.
Sì, beh, nel romanzo la protagonista e poi insomma nel caso specifico rispetto alla parte scolastica io, quindi la parte scolastica nel romanzo è decisamente autobiografica, decide di insegnare a questi ragazzini e a queste ragazzine che cosa siano il sessismo e il classismo, ma decide di farlo non perché le viene in mente che sarebbe, perché è un'ottima idea. Lo fa perché inizia ad ascoltare con loro le canzoni trap che questi ragazzini e queste ragazzine hanno costantemente nelle orecchie e si rende conto che i testi di queste canzoni a volte sono assurdi, sono ingiusti, sono pazzeschi, e quindi ascoltando con loro queste canzoni inizia a insegnare a questi giovanissimi che cosa significa, appunto, quali sono per esempio i rischi del porno, che cosa significa essere discriminati, che cosa sia appartenere a una classe sociale più povera. Insomma, si inventa una materia alternativa che è una materia alternativa decisamente interessante.
Laura, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Io sono uscito dal liceo qualche anno fa, sapevo che nella mia scuola c'era un'auletta dedicata alla materia alternativa, che forse c'era un insegnante che se ne occupava, ma insomma molti facevano
perché
religione.
Tu quindi... ovviamente facevi religione.
Sì, però insomma, sì. Per dire che sapevamo che c'era, ma l'opinione comune era, vabbè, un'oretta in cui tendenzialmente si fa quasi nulla, anzi, se l'ora di religione è la prima o l'ultima ora e tu non fai religione, puoi entrare a scuola un'ora dopo o uscire un'ora prima. Ecco, come si fa ad andare oltre la concezione dell'ora di materia alternativa che poi magari spesso anche i ragazzi stessi, non dico i genitori, hanno?
Ma allora, questa cosa è una cosa molto vera ed è anche una cosa che ha, da una parte ti dà molta libertà. Io sono arrivata a insegnare materia alternativa alla religione cattolica dopo vari anni di insegnamento all'università, dopo un dottorato, e quindi in un primo momento ho pensato, cavoli, quello che faccio non conta assolutamente nulla, e invece poi è stato proprio il fatto che non contasse nulla che mi ha dato la libertà di instaurare con questi ragazzini e queste ragazzine un dialogo che andasse al di là delle questioni dei voti, dei programmi, e quindi tutti sapevamo che la materia alternativa non contava nulla, e proprio sapendo questo l'abbiamo resa qualcosa di importante per noi.
Tra l'altro, appunto, Laura, tu hai insegnato per un certo periodo materia alternativa, e nel libro ci sono delle storie, probabilmente questa poi è la parte autobiografica che ti riguarda. Dicevi prima della musica, su cui adesso sarei preparatissima, sulla trap, supponiamo. Io ricordo che qualche anno fa ci fu polemica, forse in una scuola elementare, quindi bambini un po' più piccoli, ma scuole dove comunque esiste e si insegna la materia alternativa, una polemica infinita perché un insegnante fece imparare agli studenti molto giovani Cara Italia di Gali, che pure ha un bellissimo significato, no? Gali di fatto con origini tunisine, però nato qui, l'Italia è il mio paese, quando dice rido quando mi chiedono in che lingua pensi, in che lingua penso, nella mia. E le storie che ti arrivano soprattutto da ragazzi che come Gali magari hanno un'origine straniera ma sono nati in Italia, quali sono?
Beh, dipende, nel romanzo in effetti ci sono diverse storie, ci sono dei ragazzini e delle ragazzine che io ho incontrato e di cui racconto nel romanzo che vogliono partire dall'Italia, che sono arrivati magari con i loro genitori o che sono nati in Italia ma che hanno la percezione che in Italia non ci siano molte possibilità e quindi desiderano spostarsi, magari andare a vivere in Inghilterra o addirittura negli Stati Uniti. E invece ci sono altri e altre che considerano l'Italia il proprio paese e quindi vorrebbero restarci, quindi ci sono storie diverse. La musica è stata uno strumento molto interessante di insegnamento perché comunque ti permette e mi ha permesso di entrare nel loro mondo senza senza filtri, e questo credo che sia stato un privilegio, perché gli adolescenti hanno sempre un mondo che è, come dire, blindato, ed è giusto che sia così.
È appunto, è blindato, e bisogna trovare forse il modo poi per entrarci in contatto. E nel suo libro lei afferma che probabilmente l'unico modo che abbiamo a disposizione, che anche gli insegnanti hanno a disposizione per entrare in contatto con gli alunni, tra virgolette banalmente, perché poi così facile non è, è attraverso il dialogo. Crede che ad oggi a mancare sia proprio quello, un vero confronto, un vero dialogo tra adulti e ragazzini e giovani?
Ma io credo che la mancanza di dialogo intergenerazionale sia sempre esistita in qualche modo, non, appunto, è giusto che i giovanissimi dialoghino fra di loro, e la scuola è proprio quel luogo in cui invece ci deve essere questa trasmissione, ed è molto difficile che ci sia questa trasmissione, ma è anche necessario che questa trasmissione avvenga. Quindi gli adulti devono essere sereni e sicuri nella loro posizione di adultità e di conoscenza, e allo stesso tempo cercare di dialogare con i giovanissimi, soprattutto non tanto per sapere i fatti loro, no? Come adesso succede spesso attraverso questa questione del registro elettronico, i genitori che devono sempre sapere tutto. Non è tanto questo che è importante, cercare di trasmettere loro qualcosa di necessario, che siano conoscenze, educazione, come dire...
vita in generale, insomma, stare anche al mondo a volte, banalmente.
Esatto,
la materia alternativa, pubblicato da Mondadori, lo vedete in radiovisione. Grazie a Laura Marzi, buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
Torniamo subito a fare il punto su quanto sta accadendo in Ucraina, e saluto subito il generale Giorgio Cuzzelli, docente di sicurezza e studi strategici alla LUMSA di Roma. Generale, buongiorno.
Oh, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
E grazie per avermi invitato.
Grazie a lei per aver accettato l'invito e per la sua disponibilità. Abbiamo bisogno di capire un po' come si sta muovendo l'esercito russo, davvero la strategia messa in campo a seguito anche delle dichiarazioni del ministro della difesa. Gli obiettivi russi erano davvero solo il Donbass e il sud dell'Ucraina?
Gli obiettivi russi dall'inizio non erano chiari, perché i russi all'inizio hanno attaccato su tre direttrici diverse e palesemente non avevano le forze per farlo. Di conseguenza, dopo un primo insuccesso in direzione della capitale, nei confronti della quale probabilmente si aspettavano un'accoglienza a bandiere spiegate che non è avvenuta, hanno riarticolato il dispositivo e adesso stanno cercando di colpire nel Donbass, dove si concentra la parte più reattiva, più manovriera dell'esercito ucraino. Verosimilmente, una volta sconfitto quello, saranno in grado poi di proseguire lo sforzo verso sud. Ma immaginare che adesso loro possano affrontare sia l'esercito ucraino nel Donbass, sia le guardie nazionali schierate nella parte meridionale, in sostanza da Mariupol verso Nikolaev e verso Odessa, è assolutamente pretestuoso. Non ce l'hanno fatta prima, non si capisce come possano farcela adesso.
Restando in tema strategie, generale, si discute molto in questi ultimi giorni anche dell'incontro che c'è stato tra Putin e il ministro della difesa, che tra l'altro prima di questo incontro era completamente sparito dai radar, la sua assenza era diventata un vero e proprio caso mediatico. C'è stato pochi giorni fa l'incontro appunto con Putin, si sono mostrati anche abbastanza tranquilli, discutevano appunto delle loro prossime strategie. Secondo lei questo incontro, anche il modo proprio in cui si sono posti, rientra in un piano già deciso, già scritto, una strategia di propaganda anche quella?
Assolutamente sì, l'incontro era palesemente posato, era sostanzialmente uno scolaretto che davanti al professore recitava la sua lezioncina, un professore tra l'altro dall'aria particolarmente scocciata, che non vedeva l'ora che la lezioncina finisse, e per di più un professore che si è permesso di fare quello che noi in Occidente chiamiamo micromanagement, cioè dire ai comandanti sul campo in dettaglio come dovessero agire nei confronti di questa acciaieria che tutto sommato nell'economia generale di un conflitto tra due grandi nazioni e centinaia di migliaia di uomini è un episodio assolutamente secondario. Quindi una mossa assolutamente propagandistica, con finalità interne ed esterne, che punta a presentarci un Putin padrone assoluto della situazione, che governa il proprio strumento militare, e contemporaneamente sgombrare il campo da qualunque equivoco nei confronti di eventuali faide interne. Ricorderete che si era detto che Shoigu non era d'accordo, era stato rimosso, eccetera. In questo modo noi ricompattiamo l'immagine all'esterno e all'interno, ma ribadisco, trattasi di una finta gigantesca nel più puro stile russo.
Generale, parliamo anche delle armi, perché si è discusso nel nostro paese tanto, insomma, se fosse giusto o meno inviarle. Zelensky nelle ultime ore ha detto: le abbiamo ricevute, le nostre richieste sono state ascoltate, ma si è parlato anche di formazione, cioè nel senso che i soldati ucraini potrebbero non sapere utilizzare alcune delle armi che sono state inviate loro, è così?
E questo è fatale con qualunque tipo di arma. Un esercito si addestra normalmente sulle armi delle quali è normalmente dotato, e la stragrande maggioranza delle armi di cui erano dotati e sono dotati gli ucraini sono di provenienza ex sovietica, di provenienza ex russa, se vogliamo, mentre in questo momento loro stanno ricevendo forniture di materiali d'armamento anche molto sofisticati di provenienza occidentale. La filosofia dei materiali d'armamento occidentali è diversa da quelli orientali, e quindi bisogna imparare a usarli, è evidente questo, ci vuole tempo per imparare a usarli, quindi il successo delle armi non è garantito. Qui vorrei aprire una rapidissima parentesi per dire che noi non dobbiamo innamorarci delle armi o della tecnologia, ciò che vince le guerre sono gli uomini e le donne che le combattono, e mi pare che nel caso dell'Ucraina, soprattutto nella prima fase di questa guerra, questo assunto universale si sia dimostrato con assoluta chiarezza. È stata l'assoluta volontà degli ucraini di non soccombere che ha fermato i russi, non sono state certamente le poche armi sgangherate di cui disponevano, al di là degli invii avvenuti dall'Occidente, è stata la volontà ferma degli ucraini di resistere all'invasione che ha vinto e che sta vincendo ancora.
E che forse
Mariupol ne è una dimostrazione fin troppo evidente.
E che forse ha anche sorpreso i russi, probabilmente. Quando Putin diceva questa guerra la chiudiamo in 5 giorni, vinciamo in 5 giorni, qui sta andando avanti da un mese, anzi no, quasi 2 mesi praticamente. Quindi,
2 mesi.
Due mesi, sì, quindi è assolutamente inaspettata.
Concordo pienamente con lei, la sua valutazione è assolutamente corretta. C'è stata da parte russa una, verosimilmente, una grossolana sottovalutazione non tanto delle capacità dell'avversario quanto della sua volontà di resistenza. Perché sia avvenuta questa sottovalutazione è ancora tutto da comprendere. Un giorno verremo a sapere il retroscena di questa guerra. Di fatto Putin o si è innamorato delle sue opinioni, o peggio ancora i suoi analisti hanno voluto a tutti i costi trovare conferma alle loro opinioni, e di conseguenza hanno completamente travisato i fatti.
Un'ultima domanda prima di salutarla, generale, abbiamo 30 secondi. La data del 9 maggio quindi ha ancora un significato, quella indicata da Vladimir Putin per la fine della guerra, o meglio per la conquista del Donbass, oppure no?
Poteva avere un significato propagandistico all'inizio, quando si sperava di entrare a Kiev come a Vienna nel 38 con le bandierine al vento, non ha più molto significato. Si tratterà di vedere adesso che cosa il 9 maggio Putin potrà consegnare alla sua opinione pubblica.
Seguiremo ovviamente i risvolti di questa vicenda. Intanto grazie al generale Giorgio Cuzzelli, docente di sicurezza e studi strategici all'Università LUMSA di Roma, per essere stato qui in diretta con noi questa mattina. Grazie ancora, a risentirla presto.
Arrivederci e grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Domani i cittadini francesi sono chiamati alle urne, al ballottaggio per scegliere il prossimo presidente della Repubblica tra quello uscente Emmanuel Macron e la candidata della destra, semplifichiamo, Marine Le Pen. Abbiamo letto di tanti sondaggi che al momento danno come favorito il presidente uscente, e proprio i sondaggi ci fanno impazzire, li leggiamo per qualsiasi cosa, non solamente per la politica. Se ne occupa e ne parla Lorenzo Pregliasco, che torna a trovarci questa mattina. Il suo nuovo libro si intitola Benedetti sondaggi, ADD Editore. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, leggevo dei dati velocemente, intanto però partiamo da qui. I sondaggi danno come favorito, comunque anche se non di parecchi punti, il presidente Macron, ma allo stesso tempo ci sono altri sondaggi che hanno chiesto ai francesi: ma Macron vi sta simpatico? E insomma la risposta non è stata sempre sì.
Sì, effettivamente Macron è in testa, in vantaggio, ormai devo dire, se si guarda la media di tutti i sondaggi, con un vantaggio abbastanza consistente, sopra i 10 punti rispetto a Marine Le Pen, però come dire, rimane un presidente che divide l'opinione pubblica francese, non piace affatto a tutti, Luigi, quindi molti lo votano anche semplicemente per evitare che Marine Le Pen diventi presidente, più che perché apprezzano il suo mandato, il suo operato, o perché si, come dire, si identificano nella sua proposta politica. Il sistema francese ha il ballottaggio che serve un po' a quello, no? Cioè al primo turno si vota per e al secondo turno si vota un po' contro.
E restando sempre sul tema numeri e dati, c'è qualcosa secondo te nello specifico che può permettere, ecco, alle PEN di riguadagnare qualche voto, ecco, qualche punto a suo favore, o ormai è come se la decisione fosse già presa a priori?
Beh, diciamo che il vantaggio di Macron è importante nei sondaggi, ma nel libro provo anche a raccontarlo molto. Un vantaggio nei sondaggi significa una probabilità di vittoria, non una certezza di vittoria. Quello che Marine Le Pen potrebbe fare è, per adesso non sembra riuscirci, ma lo vedremo, pescare nell'elettorato della sinistra radicale, cioè coloro che hanno votato per Mélenchon al primo turno. Sono stati molti, più del 20%. Se lei fosse riuscita, se lei riuscirà a raccogliere voti lì, potrebbe riaprire la partita. Per adesso però non sembra che stia accadendo questa cosa.
Da una parte abbiamo il presidente uscente Macron, dall'altra Marine Le Pen con una tradizione, insomma un nome estremamente legato alla Francia e una certa corrente. Quanto contano, come posso dire, l'immagine, la propaganda? Penso banalmente a quanto abbiamo parlato in settimana di quella foto e del petto villoso di Macron, oppure dell'immagine che ultimamente ha dato con la barba, che insomma un presidente che si dà da fare in stile Zelensky.
Ma la comunicazione ovviamente in politica conta molto, non è tutto, ma è molto. Sicuramente la cosa su cui Macron è più forte nella percezione dei francesi rispetto a Marine Le Pen, e questo dipende anche dallo stile di comunicazione, è il fatto che appare più presidente, appare più diciamo presidenziabile, se vogliamo usare questa parola, rispetto a Marine Le Pen. Però per lei, per Marine Le Pen, c'è stato invece un percorso importante di spostamento verso il centro della sua immagine, che negli ultimi anni l'ha resa, diciamo, una candidata più votabile per persone che magari 5 anni fa non avrebbero mai pensato di votare per lei, e che invece l'hanno votata in questa versione un po' più rassicurante.
E poi c'è stato il dibattito, quello di mercoledì sera, tra i due candidati. Nonostante anche qui Macron sia sembrato leggermente arrogante a leggere alcuni quotidiani francesi, comunque ne è uscito vincitore. Ma dibattiti così, sarà che abbiamo insomma sistemi elettorali e politici diversi, però nel nostro paese ne vediamo quasi mai, o no, Lorenzo?
Beh, l'ultimo fosse stato nel 2006 addirittura, Berlusconi-Prodi, alle elezioni politiche ci fu un doppio dibattito. Noi non siamo tanto abituati a questa formula, in Francia è abbastanza tradizionale invece farla, come se vogliamo negli Stati Uniti. Molto dipende, Luigi, dal fatto che c'è un sistema molto personalizzato, no? In cui si vota la persona, in cui si vota il capo dello Stato direttamente, quindi il dibattito assume un peso maggiore. Detto questo, il dibattito di mercoledì tra Macron e Le Pen era più un'opportunità, una necessità per lei di invertire la rotta, secondo me, che per Macron di consolidare il vantaggio. Quello che sembra è che non abbia spostato granché, quindi un'opportunità persa per lei più che per lui.
E tornando invece al tuo libro, all'interno del tuo libro tu affermi che ad oggi quasi completamente la nostra opinione si basa e forse si formula anche in base ai dati, ai sondaggi ai quali partecipiamo. È veramente così, effettivamente così? La nostra opinione è completamente, intendo proprio al 100%, condizionata dai dati?
Magari al 100% no, però abbastanza, nel senso che i dati che incontriamo tutti i giorni alla radio, in TV, sui giornali, sui social, sicuramente condizionano la nostra percezione, la nostra idea del mondo. Quindi nel libro cerco di dare qualche strumento per leggere i dati e i sondaggi in modo più consapevole, per sapere, come dire, come leggerli, come raccontarli, e che cosa aspettarsi dai dati, anche che cosa non aspettarsi dai dati e dai sondaggi, perché non possono dirci tutto, però possono dirci molto.
Ecco, mi devi però spiegare come si fa nei sondaggi, per esempio Sanremo, sondaggio di Sanremo, perché il mondo dei sondaggi riguarda davvero, è
trasversale. E anche di quello comunque si è occupata YouTrend, se non sbaglio.
Cioè, Festival di Sanremo non è ancora iniziato e io sento dire la favorita è Elisa. Me lo spieghi com'è possibile che non è ancora iniziato, le canzoni noi comuni mortali non le abbiamo ancora sentite?
Beh, lì, come dire, non lo so, effettivamente...
È il sentiment lì, è la simpatia forse.
No, è più un gioco, secondo me, giornalistico, magari sui preascolti, no, che fanno i giornalisti. Però, ad esempio, la famosa giuria demoscopica, no, che c'è a Sanremo, è una sorta di sondaggio. È un modo per raccogliere le preferenze in un campione di ascoltatori di musica. Quindi i sondaggi ce li troviamo dappertutto, persino a Sanremo.
Ecco, e l'ultima domanda prima di salutarti, Lorenzo, cosa che capiamo anche dal tuo libro, ma la domanda forse è banale, ma come si fa un sondaggio? Perché io immagino che la risposta del campione sia influenzata da come viene posta la domanda.
Assolutamente sì, e nel libro metto molti esempi di questo, perché le domande possono orientare le risposte, sicuramente è così. Pensate, conta anche a che punto è la domanda nel questionario, oltre a come è formulata. Quindi ci sono tante cose a cui noi lettori e cittadini dobbiamo stare attenti, no? Quando vediamo il risultato di un sondaggio, sì. E spesso la domanda conta più della risposta, quindi occhio alla domanda. Questa è una cosa che nel libro provo a dire,
a spiegare
con degli esempi.
Assolutamente, ricordiamo libro Benedetti Sondaggi, ADD Editore. Intanto grazie a Lorenzo Perigliasco, cofondatore di YouTrend, per essere stato questa mattina con noi. Ti auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi.
Torniamo all'attualità, facciamo un punto sulla situazione Covid in Italia. Si sono allentate ormai quasi tutte le restrizioni, si ragiona intanto anche alla possibilità di eliminare le mascherine al chiuso. Di questo ed altro ne parliamo questa mattina in diretta con noi in Nonstop News con il sottosegretario al Ministero della Salute, il senatore Pierpaolo Sileri. Buongiorno e bentrovato.
Vediamo se riusciamo a sentire Sileri. Eccola Sileri.
Buongiorno a voi, eccoci qui.
Allora, partiamo subito dalla questione mascherine, che al momento è, insomma, quella di cui si parla maggiormente. È arrivato il tempo, secondo lei, di eliminare anche l'obbligo di mascherina al chiuso?
Beh, io credo che osserviamo i numeri, prenderemo chiaramente una decisione la prossima settimana guidata dai numeri, ma credo che è tempo per poter eliminare la mascherina al chiuso in alcune circostanze. Con un periodo ovviamente di transizione, quale chiaramente le mascherine dovremo ancora tenerle in alcune occasioni, ne faccio un esempio fra tutti, no? E i viaggi, viaggi in aerei, viaggi in treno, ovviamente la mascherina dovrà essere tenuta nei luoghi dove maggiore rischio per le persone, veda gli ospedali, veda le RSA, ma poi progressivamente nel mese di maggio si arriverà all'eliminazione completa delle mascherine. Però un periodo di transizione, ripeto, guardiamo i numeri questa settimana che si conclude la prossima settimana e poi progressivamente la spostiamo, io direi non la abbandoniamo, spostiamola dalla faccia alla tasca, consapevoli che laddove c'è assembramento, laddove magari c'è maggiore circolazione del virus, puoi sempre rimetterla. È chiaro che dobbiamo abbandonarla, ma è chiaro che dobbiamo farlo in sicurezza. I contagi, come vedete, ancora ci sono, non vi è un peso sulle strutture sanitarie, cioè il numero dei ricoveri nelle terapie intensive scende, non scende velocemente, però scende, il che associato chiaramente all'arrivo della bella stagione ci porrà tutti quanti in sicurezza. Poi se lei mi chiede, lei è convinto che a giugno e luglio saremo senza mascherina? Io sono convinto al 100%. Forse le prime tre settimane di maggio, in alcune circostanze, sottolineo in alcune circostanze, sarà ancora utile tenerla.
Ad esempio a scuola?
Ma guarda, io più che la scuola vedo gli uffici, laddove vi è un contatto più stretto per gli adulti più che per i bambini, ecco, le dico la verità. Io sulla scuola sono sempre stato un po' più un po' più flessibile, quindi vedo più più preoccupante laddove sono soggetti adulti piuttosto che i bambini. È chiaro che spingerei per la vaccinazione dei bambini come ho sempre detto, però probabilmente nella scuola sarei un po' più flessibile sulla mascherina. come sempre peraltro, quindi se prendete le mie interviste vecchie troverete sempre diciamo una flessibilità maggiore per diciamo per quanto riguarda almeno per la popolazione pediatrica diciamo tarda adolescenziale, ecco.
E restando in tema restrizioni, per quanto riguarda la capienza al 100%, secondo lei è possibile, è fattibile anche per quanto riguarda gli ambienti al chiuso?
Secondo me sì, ecco, vede, è qui che allora dobbiamo diciamo quella flessibilità di cui parlavo prima, cioè se tu tieni la mascherina nell'ambiente al chiuso, in alcuni ambienti chiusi, allora torni al 100%. Disquisizione sul tipo di mascherina, beh, io sono per la FFP2, quindi se tu dici io voglio quel luogo chiuso al 100% di capienza, con la circolazione attuale direi 100% con mascherina. Andrei a rimuovere diciamo quella distanza di sicurezza che è stata messa se hai l'uso della mascherina e progressivamente abbandonerei anche l'uso della mascherina. Però vedi, le due cose non devono e non possono più coesistere, cioè se usi la mascherina allora togli la distanza, no?
Sileri, veniamo ai vaccini. Un ragionamento che vorrei fare insieme a lei. Allora, nei mesi precedenti si era detto serviranno, almeno all'inizio della campagna vaccinale, serviranno due dosi, poi qualcuno aveva detto la terza non servirà, poi la terza l'abbiamo fatta. Adesso qualcuno inizia a parlare di quarta dose, anche solo per i fragili. Allora, ma non è che si può semplicemente dire, chi è al suo posto anche può dire, al momento se servirà la quarta dose non lo sappiamo?
Ma vedi, servirà la quarta dose, cioè io penso di essere stato almeno personalmente sempre molto chiaro su questo, cioè dobbiamo essere guidati dalla scienza. Però le faccio un esempio, se mi consente qualche secondo. Allora, ogni anno noi abbiamo dei virus influenzali che circolano, conosciamo quei virus con 6 mesi di anticipo dall'emisfero australe, vengono ovviamente segnalati, preparati i vaccini e noi facciamo solitamente un tetravalente contro l'influenza. Allora ogni anno c'è un tetravalente, o qualche anno hai lo stesso diciamo ceppo del virus dell'anno precedente o di 2 anni precedenti. Bene, questo si comporta più o meno così. Cioè oggi parlare di quarta, quinta, sesta dose, no, si chiamano, dovranno essere chiamati richiami. Cosa accade rispetto a un virus influenzale standard? Che quel virus, magari o io o lei ce lo siamo già presi lo scorso anno, o magari 3 anni fa, e quindi una certa immunità già la abbiamo. Questo invece è un virus nuovo che è comparso, diciamo, da noi 2 anni fa, quindi la popolazione oggi è largamente immunizzata, in parte perché se l'ha preso, in parte perché hai dato un'immunità artificiale attraverso il vaccino. Cosa accadrà nei prossimi anni? Accadrà che verosimilmente dovrai farti un richiamo se è quello il ceppo che circolerà. Allora, siccome oggi circola in maniera sostenuta, è chiaro che già sappiamo che sarà questo che circolerà. Poi, magari una variante che oggi diciamo viene ben controllata dai vaccini, magari sarà un'altra variante meno controllata e avremo un vaccino aggiornato. Quindi attenzione quando si parla di quarta dose. Le rubo 2 secondi appena. Se lei si prende l'influenza stagionale a novembre, non se la ripiglia a gennaio di solito, giusto? Però magari se la ripiglia l'anno dopo, però non sa nemmeno che virus è, magari era lo stesso virus dell'anno prima, perché? Perché la sua immunità nel tempo tende a scemare. A chi scema l'immunità? Soprattutto ai soggetti più fragili e agli anziani. Quindi questa quarta dose, quinta dose, chiamiamola come vogliamo chiamarla, io lo chiamo richiamo, non è altro che un personal trainer del sistema immunitario. E chi è che ha più bisogno di un personal trainer? Chi ha quel sistema immunitario meno diciamo meno vigoroso, meno forte? Chi sono? Le persone di una certa età, certo. Le persone che hanno delle fragilità. Ecco perché deve essere fatto. Fra 2 anni tutto questo problema non si porrà più. Nel mese di novembre, ottobre avremo quei vaccini di quei virus che circoleranno più facilmente e ci sarà anche questo. Quindi avremo un tetravalente oppure un tetravalente più questo. E come lo vogliamo chiamare? Quinta, sesta dose, come dire, Sileri che fa il medico, diciamo dal 98, quanti vaccini antinfluenzali ho fatto io? Una ventina? Che sono stati 20 richiami o 20esime dosi? Eppure in quei vaccini che io ho fatto ci sarà sempre stato un ceppo che magari avevo incontrato l'anno prima o 2 anni prima o 3 anni prima, ma l'immunità di questo tipo di virus non è eterna. Guarda, non è eterna nemmeno l'immunità, tanto per dirle, non so, il tetano. Se io le chiedo, lei quando ha fatto il richiamo dell'antitetanica, ognuno di noi se l'è anche scordato, diciamoci infatti la verità, eppure dovrebbe essere rifatto, ecco.
Guardi, le rubo ancora tre... Le posso rubare ancora 30? No,
però,
no, ma
certo,
le rubo 30 secondi per come avete preso l'arrivo della pillola anti-Covid in farmacia?
Ma guardi, diciamo, è stata una scelta sicuramente ponderata, una scelta sicura, diciamo una scelta che dimostra come andiamo a trasformare, diciamo, una pandemia non noi, ma l'andamento della pandemia verso forma endemica. Cioè, non dobbiamo nemmeno più essere ossessionati dalla presenza di questo virus. È un virus che previeni grazie alla vaccinazione e tratti oggi grazie alla disponibilità maggiore di farmaci. Certo, è meglio non pigliarselo, e se uno se lo deve proprio pigliare è meglio che se lo piglia da vaccinato, no? Perché la dimostrazione, certo, diciamo, è... Però oggi è la dimostrazione che stiamo andando verso una fase di normalità, di gestibilità. Quindi anche questa ossessione che occasionalmente ancora si vede, si sente parlare, si legge, vi dico francamente, è assurda. Sì. Fa paura il virus, siamo rimasti scottati dal virus, è evidente, ma non siamo più nella fase. Ecco, ieri mi chiedevano, può succedere in Italia come a Shanghai? Ma assolutamente no. Non è
ce lo auguriamo, ce lo auguriamo, perché abbiamo visto immagini, esatto, particolari.
Ma
però
hanno perseguito una politica Covid zero, cioè il Covid diverso. È impossibile, cioè non è un virus per il quale tu puoi fare una politica Covid zero. Non è possibile.
No, l'abbiamo detto, imparare a convivere, ce lo siamo detti tante volte, forse non l'abbiamo ancora fatto, sperando che questa sia la volta buona. Noi ringraziamo come sempre, chiaro, il senatore Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute. Buon lavoro e ci sentiamo comunque presto.
Grazie, buon lavoro, grazie.
Grazie a Stefania Iodice.
E grazie a Barbara Sala.
Grazie anche a Luigi Santarelli. Se fate i bravi, torniamo domani puntuali alle 6.
Ciao!
Ciao!